il direttore di Tutto Sport, Xavier Cobelli. Ciao direttore, buongiorno.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli amici ascoltatori di Tutto Sport.
Allora, io prendo subito spunto dalla prima pagina di Tutto Sport, direttore, e poi è in fondo quello che l'aspetto più avvincente di questo finale di campionato, questa lotta Champions che diventa veramente un mini campionato nel campionato. Possiamo dire che le più in forma, le più lanciate in questo momento sono Atalanta e Napoli, lo dice il campo più che noi. C'è una poltrona per tre che diventa per Juventus, Milan e Lazio un'ancora anche importante per progettare il futuro. Non a caso su Tutto Sport parlate di questa caccia all'oro, perché centrare un posto tra le prime quattro significa anche poter programmare la prossima stagione in un certo modo. Qual è il club che rischia di più, direttore, in tal senso, se restasse fuori?
Ma dal punto di vista squisitamente della condizione e dei risultati ottenuti, come hai sottolineato in maniera appropriata, l'Atalanta e il Napoli sono le formazioni più in forma. È evidente che, sia pure in ambiti diversi, mi riferisco alla situazione di Juventus e Milan in particolare, che sono le due formazioni uscite malconce dall'ultimo turno di campionato, non qualificarsi alla Champions League significherebbe anche ridimensionare le strategie di rafforzamento estive, perché noi abbiamo calcolato una media di circa 60 milioni di euro garantiti dall'accesso alla fase finale, alla fase a gironi della Champions League, per non dire poi di chi arriva sino alla finale, certo. Visto che ieri sera si è disputata l'andata della semifinale fra Real e Chelsea. La Juventus in particolare, e Guido Vaciago approfondisce il tema oggi a pagina 3 su Tutto Sport, qualora arrivasse agli ottavi nella prossima edizione della Champions League potrebbe anche incassare qualcosa come 90 milioni di euro. Quindi è evidente che per i bianconeri, così come per i rossoneri, che hanno in questo anno che è trascorso e che si sono lasciati alle spalle, sono stati protagonisti, hanno compiuto una risalita eccezionale, ma a causa di una flessione di rendimento, peraltro comprensibile, legata anche ad assenze eccellenti, in primis Ibrahimovic, in questo momento vedono a repentaglio l'obiettivo della stagione. Tuttavia, bisogna ricordare che 5 partite da disputare possono riservare sorprese ad ogni angolo, non c'è ancora nessuna sentenza definitiva. L'unica alla quale ci stiamo prepotentemente avvicinando in maniera aritmetica, le mancano soltanto 5 punti all'Inter campione d'Italia.
Questo sicuro, infatti è un po' l'unica certezza in questo momento per quanto riguarda la zona alta della classifica. Direttore, però la Juventus sta passando molto rapidamente, anche molto più rapidamente di quanto non si potesse immaginare, in quello che comunque era un aspetto che comunque ci si aspettava. La Juventus non poteva vincere per 10 anni di filo, 11 anni, 12 anni, prima o poi questo ciclo doveva finire. Però molto velocemente la Juventus è passata dall'essere la squadra che vince per 9 anni di fila a una squadra che lotta addirittura fino alla fine per cercare di entrare tra le prime 4. Questo denota sicuramente, possiamo dire, un errore di programmazione alla base di questa stagione, un essersi spinti un po' troppo oltre in quelle che erano delle previsioni forse eccessivamente ottimistiche. Ma alla fine, comunque vada, se è dentro e fuori dalla Champions League, lei concorda sul fatto che ci sarà sicuramente qualche cambiamento necessario per tutta una serie di vicende accadute durante quest'anno, o se la Juve è dentro non si muove nulla di quello che c'è in questo momento?
No, che non si muova nulla, se il tuo riferimento è a eventuali uscite sul mercato
di dirigenza, squadra e allenatore, un po' tutto.
Beh, tutto questo è legato a ciò che conosceremo la sera del 23 maggio. In questo momento è chiaro che l'attenzione della società di Pirlo, dei giocatori, sia per forza di cose concentrata sulla partita di Udine, tanto per andare in ordine cronologico. È altrettanto evidente come nessuna squadra, soprattutto stiamo parlando di quella che ha vinto consecutivamente gli ultimi 9 scudetti, possa farsi trovare impreparata la sera del 23 maggio o comunque nei giorni immediatamente successivi, a seconda degli scenari che si saranno disegnati. Certo è che Pirlo è il primo ad essere consapevole di quanto la sua possibile conferma sia legata al conseguimento del traguardo europeo, molto più importante dal punto di vista dei riflessi sul bilancio di quanto riguarderà la finale di Coppa Italia, peraltro molto prestigiosa, con l'Atalanta da disputare il 19 maggio a Reggio Emilia. Ma c'è poi anche la questione che riguarda il vertice della dirigenza, cioè riguarda la posizione del presidente Agnelli, che in maggio festeggerà gli 11 anni della sua gestione, che è uscita fortemente indebolita dalla vicenda Superlega, e a questo punto la palla, per ricorrere alla metafora calcistica, passerà nella metà campo di John Elkann.
il 27 maggio. Possiamo dire che quella è un'altra data importante dalla quale si capirà molto del futuro della Juventus?
Certamente sì, perché lì ci sarà il punto della situazione e, ripeto, è molto importante in questo momento però per la Juventus, così come per le altre squadre, non lasciarsi distrarre dagli scenari futuribili, perché la volata per la Champions League richiede la massima concentrazione partita dopo partita. Peraltro sappiamo bene come la Lazio ne abbia una in più, perché deve recuperare l'incontro con il Torino, che dovrebbe disputarsi il 18 maggio, cioè nell'ultima settimana di campionato.
Allora, provo a soddisfare un po' già le domande dei nostri ascoltatori, poi ci spostiamo anche un po' sul mercato, perché lì ci sono tante vicende da approfondire, tante domande dei nostri ascoltatori. Però intanto le chiedono se, e Paolo da Milano lo scrive, posso chiedere al direttore se le designazioni arbitrali di questo fine campionato possono influire sulla lotta a Champions League?
Io mi auguro di no, mi auguro fortemente di no, mi auguro anche al contempo un sistematico ricorso alla tecnologia nei casi di dubbi, perché la tecnologia è uno strumento che può rivelarsi formidabile per correggere errori umani, come la storia del VAR Centro ci ha raccontato dalla sua introduzione. Quindi io mi auguro che ci siano arbitraggi all'altezza della situazione e ci sia alla bisogna l'intervento della tecnologia.
Prima di andare un po' anche un po' in Champions League, dove l'hai anticipato, ieri c'è stato questo pareggio tra Real Madrid e Chelsea, stasera c'è la sfida tra le più ricche, una delle più affascinanti sfide che ci poteva essere, quella tra Paris Saint-Germain e City. Facciamo un po' un flash intanto sulle prime della classe in Serie A. Dell'Inter abbiamo detto, ma bisogna anche dire una cosa, direttore. Conte è stato attaccato più volte, l'anno scorso ha cominciato a costruire un qualcosa di più stabile in una realtà che negli ultimi anni era stato poco stabile, però gli va dato atto che lo scudetto che si sta praticamente per concretizzare, questione praticamente soltanto di tempo, è l'ennesima dimostrazione di quanto questo allenatore sia cresciuto e di quanto questo allenatore sia a volte anche un po' troppo attaccato per i modi, sicuramente, però è un allenatore estremamente preparato, ne parlo nei risultati. Però le chiedo quanto sia importante anche nel successo dell'Inter che si sta concretizzando l'apporto di Marotta e quanto Marotta abbia tolto alla Juventus andando via dalla Juventus.
Aggiungerei anche i nomi di Antonello, sì, l'altro amministratore delegato, e di Ausilio, il direttore sportivo, perché vince sempre la squadra. È evidente che Marotta abbia portato all'Inter il patrimonio di conoscenze, di esperienza e di maturità accumulato nel decennio juventino. Marotta ha recitato un ruolo fondamentale soprattutto in questa stagione che ha registrato dall'inizio del 2021 le difficoltà di ordine societario incontrate da Suning in seguito alla presa di posizione del governo cinese che ha chiuso i rubinetti degli investimenti all'estero dei grandi gruppi della Repubblica Popolare. E il ruolo di Marotta è stato fondamentale perché, in assenza del presidente Zhang, che dovrebbe tornare proprio in questi giorni a Milano, l'amministratore delegato che ha la responsabilità dell'area tecnica, mentre Antonello ha quella gestionale, ha assicurato una presenza costante, un ruolo molto significativo dal punto di vista degli interventi alquanto tempestivi in occasione delle sortite mediatiche a volte sopra le righe di Antonio Conte, come la cronaca di questo campionato ci ha raccontato. Ma il valore di Conte ha, a mio avviso, registrato un ulteriore balzo in avanti delle sue quotazioni, perché questo è un allenatore che, faticando, lavorando, imponendo la cultura del sacrificio e del lavoro, ha riscontrato la piena adesione del gruppo e ha costruito una squadra che sul campo sta strameritando questo titolo. Lo dimostrano i risultati, ma lo dimostra anche la solidità, l'unione che contraddistingue il gruppo interista.
Al secondo posto c'è un club, una squadra a cui non piace lasciare, ma piace raddoppiare, no? Perché il primo anno, parliamo dell'Atalanta, che c'entra la Champions, tutti quanti a dire vabbè, è stato un anno così, l'anno prossimo si ripeterà, l'anno dopo si ripete e va anche ancora meglio, l'anno successivo ancora, adesso si trova al secondo posto, quindi continua a migliorare il suo percorso di crescita, che nasce attraverso tutta una serie di cose che abbiamo già analizzato. Quanto può spingersi ancora questo progetto e questo percorso di crescita dell'Atalanta nella prossima stagione, direttore?
Ma questo percorso affonda le radici nel 4 giugno del 2010, quando Antonio Percassi divenne presidente dell'Atalanta e acquistò il club e ripartì dalla Serie B. e poi ci furono i due successivi campionati in Serie A, contraddistinti dalla partenza handicap, meno 6 e meno 2, in relazione ai fatti precedenti il ritorno di Percassi relativi alla questione delle penalizzazioni inflitte alla giustizia sportiva. La forza di questa Atalanta affonda le radici proprio in un programma graduale di crescita anno dopo anno, che ha ricevuto una spinta formidabile con l'avvento di Gasperini. Questa è la sua quinta stagione consecutiva sulla panchina nero-azzurra. Sono un settimo, un quarto, due terzi posti, due campagne in Europa League, un quarto di finale di Champions League, un ottavo di finale di Champions League, la seconda finale di Coppa Italia guadagnata nell'arco delle ultime tre edizioni, il secondo posto attuale a cinque giornate dalla fine. E poi, accanto ai risultati del campo, i risultati di bilancio. Credo che Luca Percassi, amministratore delegato, possa essere molto fiero di questo quinto utile consecutivo registrato dal club, con un fatturato schizzato a 249,7 milioni di euro, il quarto in Serie A. C'è quindi il secondo posto dell'Atalanta, non è certamente né casuale né frutto di una congiuntura stale favorevole, è il risultato di un lavoro di squadra che ha seguito la direzione del campo, dove la squadra ha fatto meraviglie, e ha seguito al tempo stesso anche il binario di una sagace gestione societaria. Quindi io penso, conoscendo anche lo spirito dell'Atalanta, che in estate l'organico sarà ulteriormente rafforzato. I giocatori più importanti fatalmente hanno suscitato l'attenzione di grandi club italiani e stranieri, come Zapata, come Muriel, Malinowski, che è il protagonista assoluto di questa, di questo scorcio di campionato, Gossens. Però io credo che la squadra verrà ulteriormente rafforzata per vedere l'effetto che farà nella prossima stagione.
Futuro alla Ferguson per Gasperini, o crede che possa essere a un certo punto tentato da un top club e prenderlo in considerazione?
Beh, Gasperini risponderebbe: io sono già in una grande squadra. Gasperini ha rinnovato, ha prolungato il suo contratto fino al 2023, il che gli consentirebbe di raggiungere una longevità tecnica sulla stessa panchina davvero invidiabile. Lo stesso caso dicasi per Simone Inzaghi, visto certo che gli ultimi segnali ci dicono di un'imminente firma del prolungamento del contratto del tecnico biancoceleste. Guarda caso, Gasperini ha la quinta stagione intera sulla panchina dell'Inter e Simone Inzaghi anche lui ha la quinta stagione, sebbene dovessimo parlare di quattro stagioni e mezzo dal punto di vista squisitamente cronologico, visto che lui subentrò poi nel finale della sua prima esperienza sulla massima panchina biancoceleste. Però è evidente che la continuità di gestione, soprattutto quando si tratta di allenatori di calibro, sia alla base dei risultati positivi ottenuti dalle rispettive squadre.
Voi continuate con i messaggi, perché ci arriviamo al tema che volete affrontare col direttore. Lo facciamo passo per passo, perché per panchine che restano blindate per ora ce ne sono altre che cambieranno. Qualcuna è cambiata in Europa: Nagelsmann sulla panchina del Bayern di Monaco, l'ottimo lavoro di Flick è stato salutato nel modo migliore. Flick, che probabilmente, immaginiamo, potrebbe anche entrare nelle nomination per diventare allenatore della nazionale con l'addio di Joachim Löw alla nazionale tedesca, naturalmente. Quindi tutto da definire lì. Il Bayern Monaco ha definito, le altre squadre stanno per definire. Arrivo al Napoli, seguo un po' una sorta di ordine da classifica, e qui c'è una bella storia da raccontare che io e lei, direttore, dobbiamo essere onesti, abbiamo sempre protetto. Cioè, tutti scaricavano il signor Gattuso e noi dicevamo: ma cosa, come vi viene di scaricare un allenatore che sta facendo un lavoro incredibile, eccezionale? E poi soprattutto, come diceva sempre lei, direttore, i risultati si valutano alla fine. Per ora Gattuso ha centrato l'obiettivo, per ora, e lo sta centrando alla grande. Dopodiché, se va via, sarà soltanto perché rispetta se stesso, secondo lei, direttore, in questa situazione che si è venuta a creare?
Se va via per la decisione sua, maturata nel corso del tempo, evidentemente. Il campo è galantuomo, così come il tempo stesso. Il terzo posto attuale del Napoli è il risultato di un lavoro duro, costante, di una ferrea fiducia che il tecnico ha sempre nutrito nei confronti dei suoi uomini, anche quando l'assenza, l'indisponibilità dei suoi elementi più importanti, come non pensare, per esempio, rivedendo l'azione del gol di Osimhen al Toro, quanto sia pesata l'assenza dell'attaccante nigeriano che si infortunò alla spalla giocando con la sua nazionale, poi purtroppo risulta positivo al tampone anti-Covid e quindi dovete gioco forza rimanere assente. Come non pensare a Mertens, come non pensare a Koulibaly. E in tutto questo si staglia e si è stagliata la figura dell'allenatore. Io davvero continuo ad augurarmi, come stimatore di Rino Gattuso e del Napoli stesso, che le strade del tecnico e della società partenopea non si separino, perché la prossima potrebbe essere la stagione di un ulteriore salto di qualità. Nel primo anno, subentrando in corsa ad Ancelotti, Gattuso ha vinto la Coppa Italia. Nel secondo anno sta guidando il Napoli a questa qualificazione alla Champions League, che costituirebbe un traguardo strepitoso, considerate le premesse e l'inizio di stagione e tutte le difficoltà che Gattuso ha dovuto affrontare. E sappiamo molto bene come tutto dipenda alla fine proprio dalla decisione che prenderà il tecnico. Credo anche, indipendentemente da un eventuale cambio di opinione di De Laurentiis, che risulta essere molto soddisfatto dell'ultimo periodo del Napoli, non potrebbe essere altrimenti. Quindi questa è una vicenda da seguire passo dopo passo. Certamente, se Gattuso rimanesse alla guida del Napoli, la società partenopea getterebbe le basi per un'altra grande stagione di soddisfazione.
Con Spalletti?
Prego?
Con Spalletti eventualmente?
Spalletti è il primo nome, è il primo nome che viene sempre più insistentemente fatto negli ambienti di mercato, quale eventuale sostituto di Gattuso, qualora questi e il Napoli si separassero.
Allora, arriviamo alla Juventus e mi piace il treno Gattuso, perché, direttore, sia qui, e le leggerò dei messaggi adesso, sia nella nostra emittente sorella Radio Bianconera, c'è stato un plebiscito dei tifosi della Juventus che hanno già scaricato, ma devo dire anche battendogli le mani Pirlo, dicendo purtroppo non è stato all'altezza, non lo sarà, non è ancora pronto, però noi gli vorremmo comunque bene. Insomma, c'è un clima di affetto nei confronti di Pirlo, ma anche di consapevolezza che probabilmente qualcosa va cambiato. Come successori sono due nomi che ritornano spesso, quello di Allegri e quello che molti fanno è proprio il nome di Gattuso. Le leggo qualche messaggio. Allora, intanto Fabio D'Asti dice: una domanda al direttore, sto leggendo ovunque di un Allegri bis, quanto c'è di vero secondo lei, in caso vorrebbe dire che Paratici lascia? Saluti e buona giornata. Alex da Dublino invece dice: volevo chiedere a Xavier Cobelli se non dovesse arrivare Allegri, volevo dire io vorrei Gattuso, perché con questi giocatori con atteggiamenti da prime donne secondo me ci vuole un allenatore che usa sia il bastone che la carota e non guarda in faccia nessuno, neppure il signorino Ronaldo, e quest'ultimo passeggia spaesato come sta facendo ultimamente. Gattuso non avrebbe paura di toglierlo. Volevo anche chiedere a Xavier quante verità ci sono su Allegri bis. Quindi, come vede, direttore, sono due domande che tornano, che risposta diamo?
Allora, intanto facciamo il punto della situazione. Sì. Ad oggi, mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 11:23 minuti. La partita di Udine è molto importante, così come lo saranno le altre quattro, nonché la finale di Coppa Italia il 19 maggio contro l'Atalanta Reggio Emilia. Perché questa volata finale è così importante? Perché ad essa è legato il futuro di Pirlo. Paratici, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno, quindi anche questo è un elemento da tenere ben presente, ha affermato prima dell'incontro di Firenze che la posizione di Pirlo, in caso di qualificazione alla Champions League, non verrebbe messa in discussione. E su questo noi abbiamo diversi riscontri, così come abbiamo diversi riscontri sui rapporti che sono rimasti eccellenti fra Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri. E non più tardi di ieri il mentore, il Pigmalione, il grande amico di Allegri, Giovanni Galeone, ha confidato la sua impressione secondo la quale Allegri tornerà alla Juventus. Tutto però è sub iudice, tutto dipende da questa volata. In questo momento formulare previsioni, a mio avviso, si rivelerebbe un esercizio improvvido, perché non ci sono certezze, perché non le ha le certezze la stessa Juventus, soprattutto dal punto di vista tecnico. E per quanto riguarda Ronaldo, è vero che le ultime sue tre prestazioni sono state incolori, è altrettanto vero che non segna dal 7 di aprile, ma è altrettanto vero che il 42,4% dei gol segnati dalla Juventus in campionato porti la firma del fuoriclasse portoghese. Ora, ecco perché la gara di Udine risulta molto un passaggio molto importante, nonché delicato, soprattutto anche per quanto riguarda Ronaldo. Il post che lui ha pubblicato ieri sui suoi profili social è stato un post alquanto significativo, è suonato nell'interpretazione è più è juventina come un appello, come un invito alla squadra a serrare i ranghi e a ritrovare se stessa. Tra l'altro, conferma della popolarità planetaria, questo post è stato letto da 92 milioni di persone su Twitter, da 148 milioni di persone su Facebook e 278 milioni su Instagram. Quindi mi pare che il messaggio sia arrivato ai quattro angoli del globo, il messaggio di Ronaldo. Ora però dipende anche da lui. È evidente che immaginare Cristiano Ronaldo in Europa League si rivela un esercizio alquanto arduo, perché il suo futuro nella Juventus e con la Juventus dipende dal risultato finale di questo campionato, ribadendo e ricordando come abbia ancora un anno di contratto, ma sappiamo anche come Cristiano Ronaldo smani dalla voglia di tornare in Champions League.
Assolutamente, quindi la volontà poi del campione farà la differenza. Sicuramente ultimamente non è incappato nelle sue migliori prestazioni, però se la Juventus è ancorata al treno Champions, molto lo deve alla straordinaria produzione di gol che ha fatto questo giocatore, senza i quali gol probabilmente la Juventus sarebbe molto più indietro. Ci sono altre domande che arrivano, sentiamo quest'audio, dai, fammi sentire l'audio e poi andiamo avanti.
Ciao ragazzi, lo sono Fassano. Ciao, non capisco perché tutti dicono che Gattuso sta facendo, se arriva quarto fa una cosa straordinaria. Io a settembre tutti lo davamo la lotta scudetto Napoli e Inter. Io capisco che ha gli infortuni, ma che ha avuto degli infortuni, ha avuto una stagione molto complicata. Ma se arriva quarto, cioè non vedo questo straordinario risultato. Rosignano Fassano.
Direttore, io direi che insomma Napoli forse non partiva con l'obiettivo dello scudetto, quindi il risultato c'è come?
No, poi l'ascoltatore giustamente ha evidenziato l'aspetto degli infortuni, ma soprattutto nell'arco di una stagione bisogna anche tenere presente quanto pesino le assenze, soprattutto quando sono prolungate. Osimhen, Mertens, che è il miglior marcatore della storia del Napoli in Serie A, hanno pesato e come? Nel giudizio che alla fine di ogni stagione viene dato al lavoro di ciascun allenatore, bisogna tenere presente tutti i fattori che hanno concorso a conseguire un determinato risultato. Fra questi anche la capacità di sopportare assenze prolungate. Ora, se è vero come è vero che gli infortuni, le squalifiche, per non dire poi della variabile indipendente Covid, abbiamo pesato sul lavoro di tutti i tecnici, ma in particolare hanno inciso sulla stagione del Napoli, ed è per questo motivo che una eventuale qualificazione alla Champions League costituirebbe un risultato strepitoso da scrivere in primis a Gattuso.
Assolutamente, io credo che comunque molti dimentichino che è stata una stagione veramente con tante incognite e tanti aspetti estranei a quelle che sono di solito le dinamiche calcistiche che comunque hanno inficiato, quindi è stata una stagione nella quale veramente è successo di tutto, direttore, e anche la sequenza degli infortunati, tra virgolette infortunati da Covid, ha inciso, perché poi ne arrivavano due, tre, quattro contemporanei in un determinato periodo. L'Inter li ha avuti soprattutto all'inizio, è stata brava a reggere, poi a recuperare, poi si è affidata a Luca con Lautaro, insomma è stata una stagione molto particolare, per cui va tenuto in considerazione tutto, non si può naturalmente aspettare anche che magari si poteva fare molto molto di meglio in alcuni contesti. Questa sera Champions League si torna in campo, intanto apriamo una finestra su quello che è accaduto ieri. Real Madrid-Chelsea, Tuchel è la prova, direttore, che comunque l'allenatore magari non conterà il 90%, per me magari il 90% conta durante la partita, però un bravo allenatore riesce subito ad avere un impatto importante sulle squadre, perché da quando è arrivato al Chelsea, il Chelsea ha trovato una quadratura molto importante. Chelsea che veniva da una scelta molto simile a quella che aveva fatto la Juventus con Pirlo, no? Scegliendo Lampard e poi capendo che forse aveva bisogno di qualcosa di diverso.
Sì, sono d'accordo perché l'impronta del lavoro del tecnico tedesco a Stamford Bridge si è vista anche ieri sera all'Alfredo Di Stefano. La partenza del Chelsea contro il Real Madrid in casa della formazione spagnola è stata veramente molto brillante. Il gol di Pulisic ha evidentemente indotto la formazione di Tuchel ad insistere, ottenendo alla fine un risultato molto prezioso, l'1-1 nella semifinale d'andata, non ipoteca certamente la qualificazione alla finale, ma consente al Chelsea di preparare nel modo migliore la gara di ritorno. Per quanto riguarda il Real Madrid, abbiamo avuto ancora una volta la conferma di quanto sia importante Benzema nell'economia del gioco offensivo di Zidane. Ma questa è una sfida assolutamente aperta ad ogni risultato nella gara che si disputerà a Stamford Bridge.
Questa sera invece scendono in campo Paris Saint-Germain e Manchester City, probabilmente un'altra finale anticipata, due squadre che hanno una grandissima qualità, una delle quali ha buttato fuori i campioni in carica del Bayern di Monaco. L'Equipe oggi però parla di due squadre che hanno accumulato sbilanci sul mercato da 2,1 miliardi e collezionano avvertimenti per il mancato rispetto delle norme. Insomma, l'Equipe prova a dare una luce diversa a questa sfida che... Da quanti punti di vista la dobbiamo guardare e analizzare questa partita?
Beh, dal punto di vista tecnico sicuramente una sfida entusiasmante, perché il fatto stesso di vedere da un lato Mbappé e Neymar opposti a Bernardo Silva, De Bruyne, ma soprattutto a Foden, che è un elemento molto molto interessante, ma soprattutto al gioco che per Guardiola ha dato al City. Per chi ama il calcio, questa partita è davvero un appuntamento da non perdere. L'Equipe ha fatto molto bene nel tempo del fallimento della Superliga ad evidenziare questo aspetto, perché la cifra che tu hai citato è impressionante, impressionante, e soltanto avendo alle spalle i fondi sovrani del Qatar, degli Emirati Arabi, queste due società hanno potuto permettersi spese di questa portata. Però qui il discorso torna al tempo del fallimento della Superliga sull'efficacia del fair play finanziario, delle regole che lui avrebbe imposto. Perché, come dire, nei tifosi di molte altre squadre che non siano né il Paris Saint-Germain né il City, è stata ingenerata l'impressione che ci fosse una sorta di principio legato alla fattoria degli animali di George Orwell, dove tutti gli animali sono uguali, ma i maiali sono più uguali degli altri perché comandano. E quindi questo dovrebbe indurre a riflettere molto, perché il fallimento della Superlega non significa che l'UEFA non debba rivedere le sue regole in materia di equilibrio dei bilanci, in materia di redistribuzione più egualitaria dei diritti televisivi che scaturiscono dalla competizione per club più ricca al mondo.
Possiamo dire, sintetizzando direttore, ma proprio facendo un'estrema sintesi, perché la materia è davvero talmente ampia che ci vorrebbe un'ora per spiegarla, che il modo sbagliato in cui, anzi il modo improponibile in cui è stata presentata mediaticamente, il modo sbagliato in cui è stata costruita, ha demonizzato eccessivamente il concetto di Superlega, che invece deve essere comunque tenuto a mente, seguendo un altro tipo di organizzazione, per far capire che l'UEFA stessa si sta muovendo su un territorio pericoloso per il calcio.
Ma io direi che intanto non si può definire, non si può chiamare Superlega un campionato, un progetto di campionato privato che riunisce 12 club non in base al loro merito sportivo recente. Perché se penso al Tottenham, se penso all'Arsenal, se penso purtroppo alle stesse squadre italiane, mi riferisco alla loro esperienza europea, certo, in Champions League, l'Inter l'ha vinta nel 2010, il Milan nel 2009 e la Juventus nel 1996. Quindi ciò che ha dato particolarmente fastidio e soprattutto ciò che ha colpito è stata la clamorosa sottovalutazione da parte di questi 12 apostati della Champions League del fattore tifosi. Si sono ribellati i tifosi di alcune fra le squadre più ricche, o comunque, se vogliamo guardare l'altra faccia della medaglia, che hanno accumulato le perdite più consistenti del panorama calcistico internazionale. Sono ribellati i tifosi del Liverpool, i tifosi del Manchester United, gli stessi tifosi del City in campo questa sera, i tifosi del Chelsea. È questo che dovrebbe far riflettere, che se ne infischiano questi tifosi del circolo privato che volevano allestire i 12 club, infischiandosene del merito sportivo. La FA Cup, la Coppa d'Inghilterra, il torneo più antico del mondo, è lì a ricordarci che cosa significhi la bellezza e la grandezza di squadre che passano dalle categorie inferiori e magari arrivano a livelli che sono assolutamente impensabili. Nelle semifinali di Coppa di Francia è arrivata una squadra di quarta divisione. Quindi è questo il principio fondamentale. Poi certo, non possiamo pensare che l'UEFA non si muova e non riveda molte cose di cui abbiamo parlato, e ci vorrebbero ore e ore di trasmissione per approfondire.
Sì.
Però questo è il principio fondamentale, ed è questo il segnale più importante che hanno lanciato i tifosi. Noi oggi pubblichiamo integralmente una lettera aperta che ci hanno inviato decine e decine di tifosi delle curve, degli ultra, che hanno sempre contestato il campionato spezzatino, che hanno sempre posto l'accento sul fatto che i diritti televisivi fossero distribuiti nel nostro paese in maniera diseguale e sproporzionata. Quindi è parte proprio dai tifosi questa ribellione al concetto stesso di Superlega, il che non significa né sottacere né minimizzare gli errori che l'UEFA ha compiuto in questi anni, a cominciare dall'applicazione del fair play finanziario che, come detto, non è stata sempre uguale per tutti.
A proposito di questo, e chiudiamo, direttore, si auspica lei però una gestione a questo punto, dopo tutto questo, quello che è venuto fuori, considerato anche poi la volontà dei tifosi, una gestione da parte dell'UEFA meno, come dire, meno, non voglio dire tirannica, però meno forte, meno autarchica, un po' più aperta al dialogo tra tanti club, e quindi cercare di ridistribuire magari in maniera diversa o di riorganizzare tutti quanti insieme un qualcosa che appartiene poi fondamentalmente a tutti?
Beh, io me lo auguro. Me lo auguro anche perché non è moltiplicando il numero delle partite per incassare soldi dalle televisioni, e la Conference League è lì a ricordarcelo, visto che dovrebbe partire, anzi partirà dalla prossima stagione. Non è questa la strada da seguire. La strada da seguire è quella di redistribuire in maniera molto più equa i proventi garantiti dai diritti televisivi, che sono la vera cassaforte del calcio. Ma bisogna che questi proventi vengano ovviamente distribuiti in misura, non dico uguale per tutti, perché so benissimo che i bacini d'utenza e bla bla bla, tutto quanto sappiamo bene, incidano e facciano la differenza. Però c'è stata troppa sperequazione. Ed è per questo che fenomeni come l'Atalanta, cui vi ho fatto riferimento, come lo stesso Sassuolo, che riuscì a compiere l'impresa di andare in Europa League, che adesso punta dichiaratamente alla Conference League, così come altre formazioni hanno il sacrosanto diritto di guadagnarsi sul campo la possibilità di giocare in Champions e in Europa League, e hanno il sacrosanto diritto che questa opportunità, questa impresa venga rispettata.
Forse bastava mettersi d'accordo su questo aspetto economico e tanti problemi non sarebbero venuti fuori. Direttore, grazie come sempre.
Grazie a voi, come sempre è stato un piacere, e buona giornata da Tuttosport.